iniziamo questa rassegna stampa approfondendo gli articoli che troviamo sul Carlino e sul Corriere Adriatico. Partiamo da Recanati. Nel primo pomeriggio di ieri, verso le 13.30, è scattato l'allarme per un vasto incendio che si è sviluppato velocemente, interessando una superficie di circa 10 ettari di un campo di grano già mietuto in Contrada Saletta, all'incrocio con Contrada Santa Croce. Non è facile capire come si sia originato l'incendio che ha interessato in poco tempo una così estesa area di terreno. Sicuramente il rogo è partito dal bordo della strada provinciale 82 a Recanati Monte Fano. Sul posto sono intervenuti con alcuni mezzi, vigili del fuoco di Macerata e Tolentino, e i pompieri hanno avuto un grande affare per limitare inizialmente i danni e di limitare la superficie a fuoco, chiedendo ausilio anche all'elicottero antincendio della regione che si è alzato in volo da Cingoli. I vigili del fuoco, oltre a spegnere le fiamme, si sono adoperati per creare delle protezioni per i mitrali intorno a due case coloniche che rischiavano di essere investite dalle fiamme stesse. Identica operazione è stata messa in atto per delimitare un grosso oliveto che aveva iniziato a prendere fuoco. Una volta messi in salvo le abitazioni e i depositi dei mezzi agricoli, i pompieri si sono concentrati nel gettare acqua mista schiuma sul terreno, dal quale continuavano ad alzarsi piccole colonne di fumo. Per fortuna non si sono registrati danni a persone, mentre sono ancora da quantificare quelli al terreno agricolo. È stato un bel incendio, qualcuno ha ironizzato, stanno preparando il terreno per metterci una nuova discarica. Francamente non sarebbe male se la collocassimo lì, non darebbe fastidio a nessuno, non sarebbe neanche visibile, anche perché, guarda caso, mentre stiamo parlando della tutela del nostro territorio, no, proprio a ridosso di questa sede strada, ieri sono andato sul posto per vedere l'entità dell'incendio, ho fatto una fotografia che poi posterò anche sul nostro sito Radio Vera, di un grosso impianto di fotovoltaico che si trova sul terreno adiacente e che quindi se noi tuteliamo un ambiente come Contrada Saletta, dove erano previste, mi pare, uno o due siti idoni per ospitare una discarica pubblica, che ci darebbero anche questi siti e questa discarica ci darebbe anche una buona introito dal punto di vista di indennizzo da parte dei Cosmari. Se la giustificazione di non volere una discarica è la tutela dell'ambiente, questo si concilia poco con l'autorizzazione data ad un privato, penso, di installare un forte impianto fotovoltaico, un forte nel senso che è visibile, è abbastanza esteso e quindi si nota da ogni parte in cui uno proviene, tanto più in quell'ora del pomeriggio, perché sotto il luccichio e i raggi del sole quell'impianto fotovoltaico era ancora più riflettente, quindi luminoso e quindi accecante sotto certi aspetti, a seconda da dove lo vedevi. Però hai capito, l'importante è no alla discarica, perché ci sono quei quattro sciapicotti dei comitati, no, che stanno lì a gridare no alla discarica perché hanno paura che gli deturpino le loro abitazioni. Io penso che sia questo, non penso benissimamente che gli frega un cazzo dell'ambiente leopardiano. In realtà le abitazioni acquistano maggior valore, col tempo acquistano maggior valore, a parte adesso sono perso questo valore, per cui non potete prenderla con la discarica, prendetela con l'Europa che fra le casse green e fra tutto il progetto della diminuzione di produzione di CO2 ci hanno costretti a fare delle nostre abitazioni una serie di lavori che se non li facciamo non possiamo neppure né affittarle né venderle, o comunque ci sarà qualcuno che ce le comprerà, però se non abbiamo la classe energetica adeguata ce la compra a basso costo. Quindi già le nostre case da 100 varranno 70, 60, 50, altro che la discarica che deprezza il valore dell'abitazione. Ci pensa l'Europa a deprezzare il valore dell'abitazione, ci pensano le follie green a deprezzare i nostri beni patrimoniali privati. L'altra notizia è quella del salvataggio in mare, giusto per andare appunto a... e questa la troviamo stranamente non sul Corriere, non sul Resto del Carlino, molto ovviamente l'ha persa il Carlino questa notizia, e invece la troviamo sul Corriere Adriatico, ed eccola qui la notizia: un turista in acqua, una turista in acqua priva di sensi salvata dall'ex comandante Scalella. E siamo quindi a Porto Recanati. Porto Recanati, aiuto, aiuto, c'è una signora riversa in mare, fate presto. Lui, che di situazioni estreme negli anni di servizio ne ha vissute e gestite tante, non se l'è fatto ripetere, era già in acqua, intento a fare il bagno, quando le urla di una bagnante hanno fatto calare il gelo sulla spiaggia di Scossicci, nel tratto antistante lo chalet da Massi. Ha raggiunto la donna, che galleggiava esanime, e l'ha salvata. Tragedia quindi sfiorata ieri mattina sul lungomare nord di Porto Recanati. È stato grazie alla prontezza e alla preparazione di un maresciallo in pensione, l'ex comandante della stazione dei Carabinieri di Loreto, Massimo Scalella, se il cuore della turista, una settantenne camasca in villeggiatura, da qualche giorno ha ripreso a battere. Il soccorso è avvenuto prima dell'orario in cui il bagnino prende servizio. Fondamentale è stato l'intervento anche di un altro bagnante, il marito della donna, da cui è stato lanciato l'allarme, che ha aiutato il maresciallo a trasportare la signora sull'arenile, dove sono state praticate le prime manovre salvavita. È successo tutto prima delle 10, racconta un testimone. Abbiamo sentito delle grida provenire da un ombrellone e subito dopo abbiamo visto un corpo galleggiare pochi metri dalla battigia. Dopo abbiamo capito che si trattava di una turista che avevamo visto nuotare anche nei giorni scorsi. Per fortuna in mare c'era già il carabiniere, è riuscito a raggiungerla e assieme ad un altro bagnante l'ha trascinata fuori dall'acqua. Poi le ha praticato il massaggio cardiaco e successivamente la respirazione bocca a bocca. Tutta la spiaggia ha seguito i soccorsi con il fiato sospeso. Immediatamente è partita anche la richiesta di intervento al 112, numero unico di intervento in NUE. Alla settantenne, che era in stato cianotico e in arresto cardiocircolatorio, sono state praticate le manovre rianimatorie fino a che non sono stati il battito e l'attività, si sono stati ripresi, diciamo così, non si sono ripresi il battito e l'attività respiratoria. Una volta arrivati i sanitari del 118 e monitorati i parametri vitali, la donna è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Cittanova. La notizia del salvataggio ha presto raggiunto la città mariana, dove la Scalella è molto conosciuto. Il sottufficiale dell'arma ha guidato la stazione dei carabinieri fino a dicembre 2018, quando con il grado di luogotenente ha lasciato il comando per godersi la meritata pensione. Ora c'è da dire due cose. Allora, in poche parole, alla settantenne che era in stato cianotico e in arresto cardiocircolatorio sono state praticate le manovre rianimatorie fino a che non sono stati il battito e l'attività respiratoria. Qui c'è qualcosa che non funziona. Cioè, non ho capito. Una volta arrivati i sanitari del 118, quindi sono arrivati dopo che sia Scalella che altri hanno praticato sia il massaggio cardiaco che respirazione bocca a bocca, manovre queste che sono state sufficienti per rianimare la settantenne che era in stato cianotico. Ecco. Poi dopo è stata trasportata in ambulanza per accertamenti, per poterla quindi meglio stabilizzare. Ora, bravi, perché si sono subito attivati dei soccorsi spontanei da parte della gente che rispiaggia in mare. Dice, era troppo presto per la presenza del bagnino quando è successo il fatto, ma è successo prima delle 10, e quando entra in servizio i bagnini? Cioè, o qui leggo male, oppure dice a un certo momento che è successo tutto prima delle 10, racconta un testimone. Prima di 10 significa 9:30, no, alle 7 di mattina. Abbiamo sentito delle grida provenire da un ombrellone subito, ecco, quindi qui c'è qualche cosa che non va, c'è qualche cosa che non funziona anche bene nel racconto, cioè o i bagnini dormivano oppure il fatto è avvenuto prima, molto prima delle 10. E va bene. Andiamo avanti perché adesso andiamo a dare un'occhiata ad altre questioni. Noi l'abbiamo fatto il resoconto in prima pagina e quindi adesso abbiamo anche da dire due cose sul Cosmari, poi vedremo, ma però sul Cosmari ci arriviamo fra poco, perché prima vorrei dare una notizia, quella sulla polemica fra Recanatese e Comune di Recanati e Macerata, e lo stadio di Macerata, perché sono corsi in questi giorni delle polemiche sul mancato utilizzo del campo sportivo Nicola Tubaldi da parte della Maceratese, che ha preferito trasferirsi a San Severino. Perché? Perché aveva considerato l'affitto richiesto dal Comune di Recanati troppo oneroso. E allora interviene la Recanatese, che è stata protagonista l'anno scorso di un'identica situazione, che avendo bisogno di uno stadio si era rivolto alla Elvia Recina di Macerata, all'OS Maceratese, che gli aveva affittato questo stadio a certe condizioni e che adesso leggeremo, perché voglio essere preciso da questo punto di vista. Recanati, sulla polemica che ha visto contrapposti l'amministrazione di Recanati e la Maceratese, che ha criticato l'alto costo richiesto per l'utilizzo dello stadio Tubaldi per le prime partite di campionato di eccellenza, data l'indisponibilità dello stadio Elvia Recina, interessato ai lavori, interviene la US Recanatese, che l'anno scorso, all'inizio di campionato, ha utilizzato proprio l'Elvia Recina in attesa del completamento dei lavori al Tubaldi. Di fatto, la somma richiesta dal comune per affittare l'impianto Recanatese sembrerebbe sia stata all'incirca la stessa che la Recanatese ha pagato al comune di Macerata. Le tariffe allora furono di 3.500 euro per le gare in notturna e 2.500 per quelle di giorno. Con una differenza però: la Maceratese disputa un torneo regionale di eccellenza, dicono da Macerata, mentre la Recanatese disputava un campionato professionistico di Serie C e quindi poteva godere di maggiori incassi e di anche contributi da parte della Lega Calcio. La società sportiva leopardiana è precisa subito però che ha liquidato al comune di Macerata sì la somma comprensiva di imposte pari a 34.160 euro per la disputa di 8 partite di Serie C, quindi pari a 3.500 euro a partita. Però, ben inteso, lo stadio Elvia Recina era sprovvisto di gruppo elettrogeno, al quale ha dovuto provvedere la Recanatese per una spesa che si aggirava sugli 8.784 euro, cioè 900 euro a partita. Poi, a seguito dell'impossibilità di usare temporaneamente la rete internet della società maceratese, la OS Recanatese ha predisposto anche il cabaldaggio e tutto quanto necessario per il funzionamento della rete Wi-Fi, sostenendo un costo IVA inclusa di 4.763 euro. A seguito dell'indisponibilità poi dell'impianto audio, obbligatorio per qualsiasi manifestazione calcistica, l'OS Recanatese ha provveduto a noleggio di un impianto dedicato al costo di 2.000 euro. Infine è stata stipulata una polizza assicurativa del valore complessivo di 1.500.000 euro per danni sia all'interno che all'esterno dello stadio e dato un indennizzo alla società Arma Carabinieri in pensione di 1.000 euro. Nella sostanza, la OS Recanatese ha sostenuto medialmente costi pari a oltre 6.500 euro, non i 3.500, come dice la Maceratese, a partita, e la partecipazione al campionato Serie C non riserva nessun contributo da parte della Lega Pro per tale tipo di servizi, come erroneamente riportato da alcuni organi di informazione. In ultimo, la OS Recanatese precisa che la presenza media di pubblico in occasione delle partite giocate a Macerata non ha superato le 300 unità a gara, contro le 800 circa di media a Recanati. Quindi state zitti, avete polemizzato inutilmente, ha fatto bene la OS Recanatese a dare queste cifre, ma ci ha pensato Fiordomo a dare queste cifre, perché cura la parte dell'informazione dell'OS canadese. Ma cioè, doveva pensare Fiordomo Francesco a dare queste cifre? O ci doveva pensare il comune? Cioè a pensare l'assessore delegato allo sport? No, perché bisogna che ci attiviamo un po' di più, eh. Bisogna che questa amministrazione, ecco, non stia sempre lì a pensare sbagliare, dico, non dico, no, alla Nanni Moretti, no, ce vado, non ce vado, se noto di più se sono assente, oppure se ce vado è meglio, perché così, ma, no, basta. No, non si può chiedere il soccorso da parte di un consigliere di posizione, perché poi Fiordomo, un ex sindaco, un ex candidato alla carica di sindaco, sconfitto elettoralmente, per cui non avrebbe nessun interesse di venire in soccorso dell'amministrazione comunale. Avrebbe potuto non polemizzare con la maceratese, dire che non gli fregava niente di questa polemica, si poteva rimanere con l'idea che noi avevamo chiesto tanto quanto loro avevano chiesto a noi, e poi quella storia, e bastava quella storia, che se tu però militi in eccellenza significa che significa? Il campo sportivo è stato omologato per la C, quindi tu godi un impianto attrezzato per disputare partite di professionisti. Cioè, non è che se io so di prima categoria e chiedo allo Stadio Olimpico di Roma o al Meazza di Milano o allo Stadium di Torino, il campo di proprietà della Juventus, dico io sto in promozione, quindi fammi un affitto da promozione, quindi dice se vuoi venire qui a giocare mi dai quello che paga qualsiasi società che viene a giocare sul nostro campo sportivo, ma mi pare logico. E vabbè, allora l'altra storia è quella del, mamma mia, quella del Cosma. Io non volevo arrivarci, francamente, credetemi, soffro un pochettino. Per fare questo devo andare a pagina 13, ci vado dove? Ci vado dalle pagine del Corriere Adriatico, dai. Ci vado alle pagine del Corriere Adriatico, dove stiamo? Qui pagina 10, 11, 12 e 13, eccola qua, la notizia è questa, qui c'è Morgoni, c'è tutto, c'è anche una vincita dell'otto di 44.000 euro, adesso è un periodo che fioccano migliaia di euro di vincite. Macerata, dopo intervento Demme sul fronte del Cosmari, ad aprire le polemiche è l'ex deputato Mario Morgoni. Nella condizione più critica nella quale si trova il Cosmari dalla sua nascita, la destra decide di assestargli il colpo di grazia con un'operazione predatoria e tracotante. Secondo Morgoni, anziché guardare le sfide, oltremodo difficili, che la più grande azienda pubblica della provincia deve affrontare, gli accoliti della Meloni si sono preoccupati, dice Morgoni, di aggiustare le caselle interne con tanti saluti alla competenza, all'interesse pubblico e ai cittadini che pagheranno il conto salato di questa scelta dissennata. Aggiunge Morgoni, a parte il legittimo stupore per la scelta del presidente, sconcerti il fatto che nessuna delle figure nominate meritevoli di totale rispetto a livello personale possiede oggettivamente i requisiti minimi necessari per affrontare la fase che il Cosmari dovrà gestire. Addirittura il presidente ha più volte pubblicamente preso apertamente posizione a sostegno della realizzazione di un termovalorizzatore. Sarà quella la nuova strategia del Cosmari? Il neopresidente, tra l'altro, risulta anche beneficiario di una serie di incarichi professionali da parte del Cosmari. A questo punto è lecito chiedersi se la destra provinciale abbia consapevolmente deciso di mettere in liquidazione il Cosmari, magari offrendolo a prezzi di saldo a soggetti privati o se si tratti di totale irresponsabilità. A rincarare la dose è il PD di Recanati, che osserva: è noto il periodo di difficoltà che nei mesi scorsi ha determinato la circolazione di voci sulla ricerca di un partner privato. La nostra opposizione alla proposta è stata fermissima e si è concretizzata con la presentazione di una mozione condivisa in Consiglio con la maggioranza. Un ottimo passaggio politico dove tutta la rappresentanza politica recanatese si è unita per difendere comuni interessi. Lo stesso spirito avrebbe dovuto animare i rappresentanti della destra in provincia, che anziché puntare la rendita delle poltrone avrebbero dovuto selezionare profili con grandi competenze nel settore. Le soluzioni si trovano non certo ricorrendo il privato, timore che a questo punto si fa sempre più concreto, ma nominando un consiglio altamente qualificato, capace di raccogliere le grandi sfide proposte dal settore. Vogliamo ricordare inoltre la grande spada di Damocle che pende sulla testa di noi recanatesi, con la minaccia della discarica. Se è vero che la nomina di un rappresentante esperto come Alfredo Mancinelli e la delega specifica sul tema della discarica consegnata al consigliere Brizzi ci rassicura sulle buone intenzioni dell'amministrazione recanatese, non possiamo discutere, anzi chiudere gli occhi sulla minaccia di una discarica sul nostro territorio che da oggi si fa più concreta. Ma questi sono pazzi, questi sono completamente pazzi. Ma avete capito? Allora, da una parte io non parlo di Morgoni è un po' scomposto, diciamo, per chissà cosa vuole dire. Allora, tutti vantano il fatto che se non ci sono loro non ci sono i competenti, ma vi rendete conto? Cioè, la presunzione di questi politici che pensano di poter far intendere alla gente che se non ci sono loro a governare il Cosmeri o qualsiasi altro carrozzone pubblico che loro hanno utilizzato sicuramente, non mi pare, per venire incontro agli interessi dei cittadini, perché io non ho trovato alcun vantaggio dalla gestione dei Cosmeri da parte della sinistra comunista, ma che abbiano la presunzione di dire che se non ci siamo noi non c'è nessuno capace, competente, professionalmente preparato, andate a fare avanti il culo, scusatevi, ma che maniere sono? Poi però ammettono che Mancinelli e Brizzi, i due nominati, uno come Brizzi l'ultimo come delegato a seguire i problemi della discarica provinciale, e Alfredo Mancinelli ultimamente nominato all'interno dei Cosmeri, ci rassicurano. Ma come? Se vi rassicuro significa che allora ponete su di loro la fiducia di essere bravi amministratori, sennò come fa a rassicurarvi? Ma quante cazzate dite? Ma quante contraddizioni cadete? E poi per quale motivo? Alla fine chiude dicendo: la discarica sul nostro territorio da oggi, la minaccia di una discarica sul nostro territorio si fa sempre più concreta. Ma come? Prima date loro gli attestati che la presenza di Mancinelli e di Brizzi può allontanare questa eventualità della scelta di una discarica sul territorio recanatese, e poi dite che si fa più concreta la minaccia di una discarica sul nostro territorio? Ma cosa dite? Ma cosa dite? Cosa dite? Ma cos'è che state a dire? Non ho capito, non ci capisco niente, non ci capisco niente. Sono un po' in confusione, sì, ma che ve devo dire? Boh. Cioè, io ho detto che lo sentivo che non mi avrebbe fatto bene alla salute leggere questo articolo. Non mi avrebbe fatto bene alla salute, soprattutto in una giornata fra le ultime giornate estive da godere in piena tranquillità e in pieno benessere spirituale e fisico, leggere ste cazzate, ste supercazzole, no, del minchia, veramente ti disturba un pochettino. Poi a me, se vi devo dire una cosa: quando uno vi dice che gli altri non sono bravi e i bravi sono soltanto quelli che si hanno governato sino ad oggi, ma che per la gente non si è avvertito nessun beneficio, anzi hanno avvertito che l'interesse per le poltrone era molto vivo, e il fatto è questo: che se voi togliete alla sinistra, ai comunisti, le poltrone che avevano occupato, questi stridono, starnazzano come oche prima di essere portate a essere scannate, capito? Così danno da matti, non riescono ad accettare la situazione di essere esclusi dal potere. Allora loro sono bravi, gli altri sono somari. Allora andiamo avanti. Mamma mia, ragazzi, non si può più accettare queste cose. Siate più sobri, significa che uno più equilibrati. Io non voglio dire altro. Più equilibrati. Allora, andiamo a vedere, perché sempre su questa notizia c'era anche quella del Vincita, e la diamo questa qui. Adesso andiamo a Starnano, perché giornata di festa ieri alla tabaccheria di Alessio Valentini, un fortunato giocatore, infatti ha portato a casa 44.160 euro giocando all'otto, 5 numeri giocati su tutte le ruote, beccando una quaterna su ognuna di esse, un gran colpo, e doveva essere serata di grazia al locale in via Matteotti, visto che sono stati centrati anche altri due premi minori rispettivamente da 8.000 e 3.000 euro. Alla faccia, tanti saluti, non sarà che ti cambia la vita quella cifra, però è tutta trovata. L'importante è che per raggiungere quell'obiettivo non abbiate speso molto di più, no? E non si sa da quanto tempo che giocate, che ci buttate i soldi su questo gioco, perché poi bisogna fare il conto generale. E qui c'è da Tolentino una iniziativa del sindaco, io spero che la faccia proprio anche il sindaco di Recanati, sul decoro delle vetrine abbandonate. Quante volte vi ho detto che non è possibile vedere Recanati abbandonata come se fosse una cittadina dell'Est Europa anni 50, tempi cioè dell'Unione Sovietica e della miseria più nera? Perché ci sono vetrine zozze, ma guardate Miro, tutta una zona a vetri, a vetrata, e dentro cartone buttato lì, polvere, ma come? Siamo al centro storico, siamo a 20 metri da Piazza Leopardi, ma che maniere sono? Chi gestisce la proprietà e la responsabilità la tenga in maniera decorosa, la pulisca, gli dia una botta di straccio, luci di vetri, ma non mi importa se non gliene va, lo faccia, il comune pena una sanzione e metta un'ordinanza ai privati, perché per il decoro della città, come si sanzionano i cittadini se non raccolgono la cacca dei loro cani, beh, si sanzionano i cittadini perché tengano pulita i loro negozi sfitti, perché se no scatta una sanzione. Che ci vuole? Io sono contro le sanzioni, io sono contro le vessazioni del pubblico e privato, però il privato si rende conto che un minimo di collaborazione deve mandarlo. Questo minimo di collaborazione non può abbandonare un suo bene, no? Rendendo anche invivibile l'ambiente in cui questo bene cade. E andiamo a Tolentino, perché attuata l'ordinanza sul decoro delle vetrine. L'amministrazione comunale, in particolare i consiglieri delegati Mirko Angelelli, Fabio Borgiani e Fabio Montemarani, ringraziano tutti i cittadini proprietari di negozi sfitti che hanno dato seguito all'indicazione del provvedimento amministrativo. Nei mesi scorsi il Comune aveva emesso uno specifico atto per auspicare la collaborazione dei proprietari locatari o concessionari dei locali commerciali o di servizi non affittati o non utilizzati, con lo scopo di proteggere il patrimonio urbano cittadino, promuovendo l'igiene, la cura e la fruibilità del territorio comunale, sentendosi coinvolti e responsabili nella salvaguardia della città. Purtroppo, ricordano gli amministratori, su tutto il territorio comunale si erano manifestate situazioni di abbandono del patrimonio immobiliare privato, che vanno a danneggiare il decoro urbano e la percezione di sicurezza urbana. In particolare, la situazione è aggravata dall'oggettivo stato di fatiscenza dei numerosi immobili a destinazione commerciale, artigianale e di servizio di proprietà private, anche a causa del sisma, da tempo abbandonati, nei quali non viene esercitata alcuna attività. Così l'amministrazione comunale, pur nella consapevolezza dell'attuale momento di difficoltà oggettiva dei diversi settori commerciali, imputabile agli eventi sismici e in genere alle crisi economiche che interessa il paese, vuole salvaguardare il decoro, l'igiene e la cura della città, nonché la fruibilità del territorio comunale. Negli immobili inutilizzati vi sono spesso spazi rientranti o protetti da serrande a maglia tubolare, dove l'intercapedine tra queste e la porta d'ingresso sono o vetrina diventate recettacolo di sporcizia, nonché di animali. Vi sono anche vetrine di attività già dismesse, sporche e non oscurate in maniera decorosa, sulle quali sono affissi sia sulla parte esterna che interna manifesti, volantini, avvisi ormai datati e non più attuali. Fortunatamente, proseguono gli amministratori, molti proprietari sono intervenuti per mantenere lo stato di decoro dell'area esterna antistante i locali, provvedendo alle pulizie delle zone di proprietà privata e per eliminare o coprire la presenza di cavi, sistemi, centraline, nicchie con contatori correlati alla rete idrica, elettrica o telefonica, dismessi o non conformi alle norme di sicurezza. Quindi molti locali e le annesse vetrine sono state pulite e sono tornate ad essere assolutamente decenti. Dalle prossime settimane la polizia locale provvederà ai controlli e le violazioni all'ordinanza sono punite con la sanzione pecuniaria fino a 500 euro. Ecco, io aspettavo di conoscere quale sanzione poteva essere attuata, eccola qua, 500 euro per chi non pulisce le vetrine. Ora, qui c'è un elemento da tenere in considerazione. È zona sismica Tolentino? Sì. Molte casse sono state abbandonate perché inagibili e quindi anche le attività commerciali che inizialmente sono state abbandonate poi non sono state più riprese? Sì. Quindi ci sarebbe da venire incontro a chi obiettivamente, oggettivamente, non per cattiva volontà, abbia abbandonato e si trova con una proprietà purtroppo abbandonata perché non viene richiesta da nessuno il suo utilizzo, quindi anche un aggravio economico per il proprietario perché si deve pagare l'IMU e le dovute relative manutenzioni. Però questa ordinanza può benissimo valere e scattare, ad esempio a maggior ragione qui da noi, perché se i negozi sono chiusi per altre questioni, non per il terremoto. Quindi una sanzionina, se tu non mi pulisci la vetrina, io te la farei volentieri, perché allora e quindi è un invito, un incentivo, quasi un obbligo, un ricatto, perché tu intervenga e pulisca. Non ci trovo nulla di male, non ci trovo nulla di male per creare un decoro alla città. E io sto quasi per chiudere. L'unica cosa che c'avevo, la notizia anche proveniente da Osimo, dov'è Osimo? Eccolo qui, che vince la maxi multa, la maxi causa con una ditta green. Quanto sono contento. Allora vediamo. Osimo, il comune di Osimo vince la causa contro l'azienda bresciana Photosolar Energy e dovrebbe incassare circa 700.000 euro, ma lasciando ombre sull'operato della vecchia giunta Simoncini, i cui rappresentanti sono ora tornati al governo della città. La notizia è emersa ieri grazie all'ex assessore al bilancio e in precedenza al contenzioso Mauro Pellegrini, che avviò l'avvertenza legale durante il primo mandato dell'amministrazione Bugnaroli. Scaloni. Pellegrini annuncia in una nota che dopo quasi 7 anni di causa civile è uscita finalmente la sentenza che condanna Photosolar Energy S.p.A. a pagare al comune più di 700.000 euro. La storia parte nel 2009, quando Photosolar veniva individuata al comune come soggetto cessionario del diritto d'uso su una porzione del parcheggio del Pala Baldinelli di Villa. Obiettivo era farci un impianto solare termico integrato su Penselino Brengianti, coprendo il parking a raso. La convenzione tra comune e Photosolar prevedeva a carico di questa la costruzione dell'impianto, la gestione per 20 anni, versare al comune un importo annuale entro 30 giorni dall'incasso dei proventi della vendita di energia alla GSE, infine accollarsi i costi di illuminazione del parcheggio. La particolarità di questo contratto, evidenzia però Pellegrini, è che le somme che Photosolar doveva versare al comune erano considerate a titolo di sponsorizzazioni. Nella sostanza invece si trattava del corrispettivo del diritto di superficie, che nel contratto corrispondeva alla somma di 12.000 euro annui. D'ora in avanti invece il corrispettivo che Photosolar dovrà versare è di circa 82.000 euro. Perché questa differenza con importi dirottati a sponsorizzazioni? Pellegrini lo chiede agli amministratori di allora, tornati oggi al governo, in particolare il presidente del Consiglio Simoncini, a suo tempo sindaco, e l'assessore Sandro Antonelli, che ricopriva la carica pure in quel mandato. Entrambi ieri hanno voluto commentare. Sta di fatto che nel 2014, quando si insedia l'amministrazione Bugnaloni, Photosolar smette di pagare e contesta la risoluzione del contratto, innescando l'avvertenza vinta ora dal comune con l'avvocato Emanuela Baleani. L'ex assessore PD ricorda inoltre che Photosolar in quegli anni era molto considerata negli ambienti comunali, tant'è che sottoscrisse un contratto di consulenza con Astea da 200.000 euro per analizzare la fattibilità di un impianto di trattamento rifiuti organici con produzione di combustibile sintetico da realizzare all'isola ecologica di San Biagio, presentato in assemblea pubblica e di cui, dopo 1000 proposte e pretese, non si fece più nulla. Vabbè, ma è stato di fatto che questo vi dà anche l'idea di quanto, no, stiamo utilizzando il denaro pubblico in una maniera a volte molto disinvolta, molto disinvolta. Adesso io mi fermo qui perché è il momento di ringraziare il nostro sponsor. Il tempo dove sta? Eccolo qua.
L'oleificio Bartolini in via Valle Memoria Recanati vi ringrazia e vi ricorda che un'attenta lavorazione contribuisce a fare dell'olio Evo Bartolini un prodotto di eccellenza.